Inizio seconda parte. L'impatto distruttivo delle idee keynesiane.
Nel XX secolo, l'abbandono del denaro sano e onesto, sostituito da quello statale, fu in larga misura dovuto alla diffusione delle idee keynesiane. Pur non avendo mai conseguito una laurea in economia e neppure effettuato a livello professionale alcuna attività di ricerca in campo economico, John Maynard Keynes riuscì a interpretare lo spirito dei governi onnipotenti della sua epoca, elaborando le linee guida che ogni capo politico voleva sentirsi dire. Secondo questa nuova fede, le condizioni economiche di un paese sono determinate dalla spesa aggregata. Qualsiasi aumento della disoccupazione o rallentamento economico non ha mai origine nella struttura produttiva o nelle distorsioni del mercato causate dai politici, ma dipende da una carenza di consumi, i cui rimedi sono la svalutazione monetaria e l'aumento della spesa pubblica. I governi dell'epoca adoravano queste tesi e Keynes lo sapeva. Da allora il crollo dei risparmi in tutto il mondo occidentale è stato accompagnato da un vertiginoso aumento dei debiti. Malgrado ciò, gli economisti keynesiani continuano a raccontare che il debito favorisce la crescita e il risparmio provocherebbe una recessione. Un sintomo beffardo di quanto sia profonda l'ignoranza economica odierna, alimentata dalle teorie keynesiane, è la tesi secondo cui il capitalismo, cioè un sistema basato sull'accumulo di capitale derivante dal risparmio, avrebbe scatenato il consumismo dilagante che caratterizza la moderna società. Un risultato questo, in realtà, esattamente opposto all'accumulo di capitale che si verifica nel sistema capitalistico, quando le persone abbassano le proprie preferenze temporali, differiscono la gratificazione immediata e investono nel futuro. Keynes purtroppo non ebbe mai modo di apprezzare il valore del risparmio e dell'accumulo di capitale, né capire il ruolo essenziale di questi nella crescita economica. Figlio di una famiglia ricca, Keynes era un libertino edonista che detestava la Gran Bretagna vittoriana, una società caratterizzata da basse preferenze temporali, forte senso morale e stabili legami familiari. Keynes faceva parte di una generazione controcorrente che rifuggiva da queste tradizioni considerate repressive e quindi da abbattere.
Il problema dello statalismo monetario.
La truffa dell'era moderna sta nell'idea che lo Stato debba gestire l'offerta di moneta. Non solo non esiste alcuna prova scientifica a sostegno di questa tesi, ma ogni tentativo di gestire la massa monetaria in modo centralizzato si è concluso sempre con un disastro economico. Ed è naturale che sia così, dato che la conoscenza economica è distribuita tra miliardi di individui e non può mai essere concentrata nella mente di un singolo individuo o organo. Persone molto intelligenti e laboriose impiegano decenni prima di conoscere a fondo la realtà economica del settore in cui lavorano e raggiungere posizioni autorevoli sui processi di produzione di un determinato bene. È inconcepibile che tutte queste decisioni individuali possano essere aggregate nella mente di una sola persona che esegue i calcoli per tutti. E d'altronde c'è alcun bisogno di provare assurdamente a centralizzare tutta la conoscenza nelle mani di un singolo decisore. Nel libero mercato, infatti, i prezzi costituiscono conoscenza e segnali che comunicano informazioni. La pianificazione dell'offerta di moneta da parte del sistema bancario centrale, quindi, non è auspicabile né possibile. È un atto di arroganza e pura presunzione che pone il più importante mercato di un'economia sotto l'egida di poche persone talmente ignoranti sulla realtà dei processi di mercato da essere convinte di poter gestire un mercato tanto grande, astratto e dinamico come quello dei capitali. Credere che le banche centrali possano prevenire, combattere o gestire le recessioni è fantasioso e fuorviante.
Bitcoin, l'oro digitale.
Per gli economisti monetaristi, keynesiani e marxisti, il denaro è solo ciò che lo Stato dichiara debba essere denaro, il che significa che è sua prerogativa farci ciò che vuole e stamparne in quantità sufficiente per soddisfare gli obiettivi di governo. Tuttavia, il fatto che l'oro sia stato usato come denaro per millenni, ancor prima della nascita degli stati nazionali, è di per sé evidenza sufficiente a confutare questa teoria. Inoltre, quale che sia l'argomento cui si aggrappano i sostenitori della teoria statale del denaro, nell'ultimo decennio, le loro tesi sono state smentite dal continuo successo di Bitcoin. La valuta inventata da un programmatore, con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, ha ormai raggiunto lo status di moneta, acquisendo per di più un valore superiore a quello della maggior parte delle valute statali, grazie soprattutto alla sua affidabilità e commerciabilità e nonostante nessuna autorità ne abbia imposto un uso monetario. Bitcoin rappresenta una nuova soluzione tecnologica al problema del denaro. Nato dopo molti tentativi di produrre una forma di denaro digitale, è reso possibile dalle innovazioni tecnologiche sviluppate negli ultimi decenni. Esso è finalmente riuscito a consegnarci qualcosa che, prima della sua invenzione, era inimmaginabile. Bitcoin replica i vantaggi dell'oro, eliminandone gli svantaggi. Esso infatti può essere prodotto dai minatori solo utilizzando dei computer con altissima potenza di calcolo. Bitcoin non può essere facilmente messo fuori legge o confiscato dai governi, perché la sua presenza è decentralizzata in tutta la rete internet. I pagamenti in Bitcoin avvengono direttamente da parte a parte, senza bisogno di affidarsi ad un intermediario. Le transazioni sono anonime, risolvendo così i rischi di violazione della privacy.
Bitcoin, il denaro più rigido che esista.
È di grande importanza il fatto che la quantità massima di Bitcoin sia fissa. La loro offerta continuerà a crescere ad un ritmo decrescente fino al 2140 circa, quando tutte le 21 milioni di unità saranno state prodotte. Ponendo un limite rigido all'offerta totale di Bitcoin, Nakamoto ha chiaramente dimostrato un rifiuto totale delle argomentazioni sostenute nei testi di macroeconomia standard, a favore di quelle della scuola austriaca. Per quest'ultima la quantità di denaro in sé è irrilevante. Qualsiasi offerta di denaro avente unità monetarie divisibili è sufficiente a far funzionare un'economia di qualsiasi dimensione, perché ciò che conta è il potere d'acquisto del denaro in termini di beni e servizi reali, non la sua quantità numerica. Un'offerta di moneta fissa farà in modo che la crescita economica si risolva in un costante declino dei prezzi di beni e servizi, consentendo alle persone di acquistarne quantità sempre maggiori. Bitcoin è la forma più rigida di denaro mai esistita, e la sua immutabile offerta monetaria lo rende il mezzo migliore per immagazzinare il valore. La sua rigorosa scarsità digitale combina quindi i migliori elementi dei sistemi monetari fisici, senza tuttavia subirne gli svantaggi legati allo spostamento e al trasporto. Bitcoin, in altre parole, potrebbe concorrere per il titolo di migliore tecnologia per il risparmio mai inventata. In definitiva, oggi Bitcoin offre agli individui la possibilità di fare a meno degli stati totalitari, interventisti, keynesiani e socialisti. È un rimedio tecnologico alla pestilenza moderna, di governi che vivono sfruttando gli individui produttivi residenti sul loro territorio. Se Bitcoin continuasse a crescere, incorporando una quota maggiore della ricchezza globale, potrebbe costringere i governi a diventare sempre più simili ad organizzazioni volontarie, in grado di riscuotere le imposte solo consensualmente, cioè tramite l'offerta di servizi che i cittadini, adesso semplici sudditi, sarebbero veramente disposti a pagare.
Citazioni rilevanti.
Chi ha il denaro più forte vince. Il denaro basato sull'argento, che si utilizzava in Cina e in India, era denaro facile, destinato ad essere progressivamente rimpiazzato da quello forte, basato sull'oro. Nel corso di questo processo, e proprio grazie alla moneta forte di cui disponevano, gli stranieri riuscirono a prendere possesso di buona parte del capitale e delle risorse presenti in quei due paesi. È questa una lezione storica di immenso significato che dovrebbe essere tenuta bene a mente da chiunque pensi che il proprio rifiuto di accettare Bitcoin implichi la possibilità di non averci mai a che fare. La storia dimostra infatti che non è possibile isolarsi dalle conseguenze causate da chi detiene e utilizza una forma di denaro migliore. L'arte fiorisce quando la moneta è solida. Il contributo del denaro sano e onesto allo sviluppo dell'umanità non si limita ai progressi nei soli ambiti scientifici e tecnologici. Tale apporto può essere osservato vividamente anche nel mondo dell'arte. Non è un caso che gli artisti fiorentini e veneziani furono il faro del Rinascimento, proprio mentre Firenze e Venezia introducevano in tutta Europa l'adozione di una moneta sana. In tempi caratterizzati da denaro sano e da un basso livello di preferenza temporale, gli artisti perfezionarono la propria arte, in modo da produrre opere di valore ben capaci di lasciare una traccia indelebile nel lungo periodo. Trascorsero anni imparando la difficile tecnica del rispettivo mestiere, perfezionandosi in ogni dettaglio ed eccellendo nello sviluppo artistico, oltre ogni immaginazione. Nessuno aveva la possibilità di essere chiamato artista, senza anni di duro lavoro alle spalle o senza aver dimostrato la capacità di contribuire concretamente allo sviluppo della propria arte. L'arte svilisce quando la moneta perde valore. Gli artisti moderni hanno sostituito la maestria dell'artigianato e le lunghe ore di pratica con l'arroganza, la provocazione, l'indignazione e l'angoscia esistenziale che utilizzano per convincere il pubblico ad apprezzare la loro produzione, aggiungendovi spesso la pretesa di esprimere ideali politici, di solito della puerile varietà marxista, pretendendo di essere dotati di una profondità di pensiero che in verità non gli appartiene minimamente. Chiunque può facilmente notare come oggi non vengano più create opere d'arte neppure lontanamente paragonabili alla Cappella Sistina, né capolavori in grado di reggere il confronto con i favolosi dipinti di Leonardo, Raffaello, Rembrandt, Caravaggio o Vermeer. Ciò risulta tanto più sorprendente, considerando che i progressi nella tecnologia e nell'industrializzazione dei giorni nostri potrebbero rendere la produzione di tali opere d'arte molto più facile da realizzare rispetto al passato. Ma forse non esiste un tributo più appropriato al valore dell'arte moderna di quello apportato involontariamente da numerosi inservienti delle mostre d'arte di tutto il mondo. Costoro, dimostrando ammirevole sensibilità e dedizione al proprio lavoro, ma confondendo quelle preziose installazioni di arte moderna per un insignificante rifiuto, in più occasioni le hanno letteralmente gettate nella pattumiera, senza dubbio il luogo ideale al quale sono più degne di appartenere. Denaro di Stato e tirannia. La storia è piena di esempi che dimostrano come ogni qualvolta uno Stato si sia arrogato il privilegio di creare denaro dal nulla, abbia finito quasi sempre per abusarne, scaricandone i costi sui propri cittadini. Non a caso i peggiori tiranni della storia hanno agito grazie ad un sistema con denaro statale costantemente inflazionato. Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, Adolf Hitler, Maximilien Robespierre, Pol Pot, Benito Mussolini, Kim Jong-il e molti altri famigerati criminali hanno governato utilizzando il denaro fiat per finanziare la propria megalomania genocida e totalitaria. Questo è il motivo per cui le stesse società che hanno portato al potere gli assassini di massa sopracitati non ne hanno invece prodotto alcuno che fosse lontanamente paragonabile per statura criminale nei periodi in cui vigeva un regime monetario onesto. Bitcoin viene scelto perché non è inflazionabile. Questa politica monetaria conservatrice ed il conseguente apprezzamento del proprio valore di mercato sono fondamentali per il buon funzionamento di Bitcoin. Essi forniscono infatti ai minatori l'incentivo che li spinge a consumare elettricità e potenza di calcolo per verificare onestamente le transazioni. Se Bitcoin fosse stato programmato per avere una politica monetaria accomodante, come quelle raccomandate da economisti keynesiani o monetaristi, la sua offerta di moneta sarebbe cresciuta in proporzione al numero di utenti o transazioni, relegandolo ad un esperimento marginale tra appassionati di crittografia online. Le politiche monetarie espansive, applicate alle economie moderne su consiglio degli economisti, non hanno mai vinto il test di mercato dell'adozione spontanea, ma sono state sempre imposte per legge.
Punti da ricordare.
La moneta svolge tre funzioni: unità di conto, mezzo di scambio e riserva di valore. Per conservare il valore nel tempo, la moneta deve essere rigida, cioè non facilmente riproducibile. Il denaro facile, al contrario, si deprezza inevitabilmente, arrecando perdite consistenti ai suoi possessori. Le forme primitive di denaro, pietre, perline, conchiglie, hanno perso il loro ruolo monetario quando la moderna tecnologia occidentale le ha rese facilmente riproducibili. Grazie alle loro caratteristiche fisiche, i metalli preziosi come l'oro e l'argento sono stati usati come moneta affidabile per circa 2500 anni. La civiltà umana ha raggiunto le sue vette più alte quando ha adottato una moneta sana e onesta. Il declino del valore della moneta, invece, ha sempre portato alla decadenza economica e culturale. Durante il gold standard del XIX secolo, si è avuto il maggior progresso della storia umana. Con la Prima Guerra Mondiale si è aperta la catastrofica era del denaro di Stato, caratterizzata da conflitti, regimi totalitari, crisi economiche e iperinflazione. Il denaro sano e onesto abbassa la preferenza temporale degli individui, favorendo il risparmio, gli investimenti, i progetti e le visioni di lungo periodo. Il denaro facile alza le preferenze temporali degli individui, favorendo la gratificazione immediata, l'indebitamento e il consumismo sfrenato. L'abbassamento della preferenza temporale è uno dei fattori principali del processo di civilizzazione. Nel XX secolo, l'abbandono del denaro sano e onesto, sostituito da quello statale, si è avuto in larga misura a causa della diffusione delle perniciose idee keynesiane. La gestione centralizzata del denaro attraverso le banche centrali è destinata al fallimento. Bitcoin è una nuova forma di denaro digitale che replica i vantaggi dell'oro, eliminandone gli svantaggi. Bitcoin è una forma di denaro estremamente rigida e la sua immutabile offerta monetaria lo rende il mezzo migliore per immagazzinare il valore. Bitcoin non richiede intermediari, garantisce la privacy e non può essere controllato o confiscato dai governi. Bitcoin protegge quindi gli individui dagli espropri degli stati interventisti e inflazionisti. Nel lungo termine, Bitcoin potrebbe costringere gli stati a trasformarsi in forme di governo accettate volontariamente.
L'autore.
Saeftian Ammous è professore di economia presso la Lebanese American University e membro del Center on Capitalism and Society presso la Columbia University. Il Bitcoin Standard 2018 è il primo libro accademico mai pubblicato sul Bitcoin.
Nota bibliografica.
Saeftian Ammous, Il Bitcoin Standard, l'alternativa decentralizzata alle banche centrali. Usemlab Massa 2019. Prefazione di Francesco Carbone. Introduzione di Giacomo Zucco. Postfazione di Francesco Simoncelli. Traduzione di Francesco Carbone, Riccardo Giuliani, Emanuele Parravicini, Francesco Simoncelli, Giacomo Zucco, Giampaolo Eramo.